corre veloce questo autista silenzioso, forse contrariato per l'ora, è una corsa imprevista. Lo sguardo fermo sulla strada, non mi guarda nello specchietto e non attacca bottone come gli altri. Ascolto il profumo del suo gelsomino infilato dietro l'orecchio e mi lascio portare. Arrivo di fronte al portone di una tipica casa locale, bianca e turchese, bollente come la lacca del suo legno. Mi viene incontro Amel, festosa. «Sei sola?» Annuisco e il mio silenzio so che è un veto a non suonare questo tasto. In pochi minuti ho l'impressione di scivolare nel tempo, entrando nelle pagine di racconti di un altro mondo. La tavola è imbandita con cura ed essenzialità e ci sono tutti i profumi dal giardino tradizionale, mi racconta sua madre, dal gelsomino e non quello giapponese col suo sentore forte e un po' saponoso. Alla bougainville, a limone e arancio, verbena e menta. È un equilibrio tra profumi di fiori e sapori di frutti e di erbe, per infusi e per arricchire i piatti. Così sono i nostri giardini. È uno scivolare lento da una conversazione all'altra, tutta al femminile, nella quale si mescolano generazioni e luoghi. La nonna algerina, di famiglia nobile, proprietaria terriera, le figlie medico, una residente in Tunisia ma sposata con un italiano, e Scheherazade a Parigi da molti anni. Ah, dimenticavo, la piccola mia omonima, con il nome italiano che però, in Italia, tutti chiamano alla francese. Con un padre italiano e una famiglia algerina non capisco perché avrei dovuto darle un nome francese, interviene piccata la mia amica. Il discorso scivola tra un piatto e l'altro, tante piccole portate, dalla zuppa alle insalate, con una mescolanza di gusti e colori. Piccole porzioni, dice la mamma, perché gli algerini non sono così generosi. Hanno imparato a fare la scorta del cibo, quasi sussurra, le labbra allungate in un sorriso trattenuto. Ripenso alle serate con gli amici in Europa e soprattutto a Roma, dove si respira un'aria spesso lamentosa, stantia. Per me qui qualcosa suona strano, l'intreccio tra laicità e Corano, un ospite sempre presente. Il mondo arabo, quello autentico, è abituato a confrontarsi con la diversità e, per quanto mi riguarda, sono ostile tanto all'integralismo religioso quanto al vassallaggio, alla modernità rappresentata dall'Europa, apre la breccia Mel. Forse tu conosci la storia del giudizio universale, interviene Scheherazade, così come noi la raccontiamo. Un musulmano si presenta di fronte a Dio e chiede di essere ammesso in paradiso, malgrado i suoi tanti peccati. Chi intercede per primo è Gesù. Solo dopo interviene Maometto. Mosè tace. Non capisco se si tratta di un aneddoto o di un racconto teologico. Comunque sia, è solo la mia preoccupazione di distinguere le fonti, il mio spirito cartesiano.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti, mi sentite fino in fondo? Magari alzo un altro po'. Benvenuti e grazie per aver accolto il nostro invito per essere qui stasera. Ringrazio innanzitutto Ilaria Guidantoni, giornalista e scrittrice, autrice di questo romanzo Impresa diretta sulla Tunisia post-rivoluzionaria. Ringrazio Katiuscia Magliarisi, giornalista e attrice, che ci accompagnerà durante la serata con delle letture di alcuni passi di questo romanzo. Ringrazio l'onorevole Mecacci di aver accolto il nostro invito di essere qui con noi stasera, appena rientrato da Tunisi peraltro, e ringrazio la LIDU, la Lega Italiana per i diritti dell'uomo, che ci ospita in questa bella sede romana. E a tal proposito cederei subito la parola al presidente della LIDU, l'onorevole Arpaia, per gli onori di casa, magari per un saluto.
Io voglio ringraziare, diciamo, la giornalista e la scrittrice di questo interessante libro, che io appena appena ho dato uno sguardo in questo momento e purtroppo non ho potuto diciamo, leggerlo, spero di farlo al più presto. Cioè, comunque già il soggetto mi sembra molto interessante e tocca argomenti che noi, diciamo, tutti i giorni trattiamo. La Tunisia, Tunisi, ha visto adesso il presidente e il presidente della Lega Tunisina dei Diritti dell'Uomo, che fa parte della Federazione Internazionale del Ligue des Droits de l'Homme e quindi appartiene alla nostra famiglia, garantisce certamente i diritti umani in una nazione che sappiamo ha sofferto, diciamo, in tutti questi anni di una posizione certamente non democratica e con posizioni che certamente hanno fatto soffrire proprio coloro i quali che devono più libertà, più partecipazione, più democrazia. Ora noi per questo siamo, l'argomento per noi è più che come dire è importante. È la primavera araba, l'Egitto adesso, ci sono state le elezioni, c'è l'attenzione da parte di tutto l'Occidente, perché l'Occidente ha perso l'occasione quando i giovani hanno fatto la rivolta. In quel momento tutti si sono trovati disorientati rispetto a una spontanea nascita della volontà di voler rinnovare nell'area del Nord Africa, nei paesi del Maghreb e del Medio Oriente, rinnovare la forma di governo e altro. Non vorrei fare interpretazioni, penso che l'onorevole meglio di me toccherà questo argomento, perché c'è stato, diciamo, la perdita di un momento importantissimo del rapporto Occidente-Europa e paesi in fermento per questo. Pare che pian piano si stia riconducendo riprendendo un rapporto, però tramite delle iniziative di stati, di nazioni, che garantiscono non solo all'Occidente, ma direi al mondo, un'azione che si sviluppa in questo momento quanto più diciamo vicino, direi, alla democrazia, perché come sappiamo finora era sfuggita. Ora questo per noi è fondamentale, fondamentale questo rapporto. Con Elia Valori, il quale ha fatto un ottimo intervento su questa pubblicazione, guardano adesso con attenzione alla Turchia. La Turchia che garantisce anche, e anzi direi proprio perché è un centro dove c'è, scusi, due parole e poi ho finito, garantisce come le linee di accordo, diciamo, e di rapporto e colloquio con l'Occidente, e come l'ha fatto sia per sé, cioè all'interno della Turchia, se sappiamo la storia. Quindi noi seguiamo questo, e quindi questo diciamo intervento in Tunisia romanzato, ma credo che abbia evidenziato, da quello che ho visto, proprio i punti più salienti con il rapporto diretto con la vita dei cittadini, del tunisino, diciamo, e questo per noi è importante. Faccio i migliori auguri di questo lavoro che voi conducete, e poi se ci possiamo vedere per distribuire poi questo libro, ad acquistare ai nostri iscritti, perché certamente sarà molto interessante. Mi dispiace di non poter direttamente toccare alcuni punti, e faccio complimenti anche all'intervento che è stato molto attento. Quindi buon lavoro da parte mia e grazie a lei.
Grazie a lei. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Arpaia. Dunque, Tunisi, taxi di sola andata, docufiction, questo è il titolo di questo romanzo di Ilaria Guidantoni, edito da Norepli pochi mesi fa. Si tratta di un reportage narrativo dove in effetti ricerca giornalistica e percorso personale della protagonista di questo romanzo si intrecciano, restituendoci come un affresco corale costruito proprio attraverso le testimonianze, i racconti, i resoconti, le condivisioni che le persone, che questa Sophie, questa giovane donna francese di origini italiane a Tunisi in un viaggio per una settimana durante il mese di Ramadan lo scorso agosto, incontra in questo suo percorso proprio attraverso le vie di Tunisi. E, è interessante, e qui mi riaggancio subito con una prima domanda all'autrice, come sia scrittrice che giornalista, tra l'altro, lei abbia scelto di raccontare un evento così straordinario, così interessante anche da un punto di vista giornalistico, con un linguaggio non necessariamente, non direttamente giornalistico. Penso per esempio a un reportage sulla Tunisia post-rivoluzionaria, piuttosto che un saggio che in qualche modo provi a districarne, comprenderne la complessità. Ecco, Ilaria Guidantoni, pur essendo giornalista da parecchi anni, ha invece deciso di dedicarsi e di provare a indagare questa realtà così complessa e articolata attraverso uno strumento linguistico completamente diverso, lontano dal giornalismo, proprio uno strumento più letterario, il romanzo. E la mia prima domanda è proprio riguardo alla scelta di questo stile.
Dalla rivoluzione all'inizio del mio progetto di scrittura sono passati pochi mesi alla fine, dal quel 14 gennaio che ha visto le mie emozioni sconvolte, proiettarsi in una lettera aperta sul blog, diventare poi un instant book, tra l'altro introdotto sempre dall'onorevole Mecacci, con il quale ormai stiamo facendo questo percorso rivoluzionario a distanza, poi alla scrittura che era cominciata all'agosto 2011, ma è stato tutto molto veloce. In questo passaggio però c'è stato già un primo instant book che io ho chiamato reportage del cuore, per arrivare a una dilatazione dell'emozione in una veste di romanzo. Perché questo? Perché in quei mesi che sono passati io ho letto tanto, tutto su testi tunisini o franco-tunisini o algerino-tunisini, italo-tunisini, ma sicuramente da parte, diciamo, della stampa francese o tunisina. Ed era tutta saggistica, tutta impresa diretta. Io avevo voglia di raccontare un'altra cosa, cioè di raccontare le emozioni, di raccontare come un terremoto politico, un terremoto sociale si riflette nella vita di persone comuni, qualcuno famoso, qualcuno intellettuale, e soprattutto di che cosa succede nella vita di una donna occidentale. Quindi un punto di vista diverso, senza la pretesa di essere scientifica, esaustiva, di dare una tesi, ma in un certo senso ripercorrendo quello che era stato il mio viaggio sconvolgente all'interno della rivoluzione. Ed è stato un po' come raccontare una metafora. L'idea è quella che per raccontare appunto una storia si può scegliere un formato di cronaca, un formato razionale, o invece si può raccontare attraverso una storia, cioè quello che è stato Giulietta e Romeo tanti anni fa, quello che è stato West Side Story per altri popoli, e io ho raccontato la storia di Sophie.
In effetti di questo doppio linguaggio, questo doppio approccio si evince anche dalla prosa di questo romanzo, dove si intrecciano dei periodi, dei passaggi in cui è molto chiara questa tendenza letteraria ricca di suggestioni molto poetiche, anche estremamente sensoriali, che ci restituisce una Tunisia molto vivace, molto ricca nelle descrizioni degli odori, dei suoni, dei sapori, di questa luce mediterranea molto struggente, anche molto affascinante. E a volte la prosa invece si fa improvvisamente più asciutta, più secca, più puntuale, no? con uno stile propriamente giornalistico, a seconda un po' anche degli incontri che Sophie fa in questo suo viaggio, a seconda dei momenti, anche delle pause di riflessione più intimista che la protagonista ci regala in questo suo viaggio, che non è solo attraverso la Tunisia, ma è anche e soprattutto un viaggio personale. Il romanzo si svolge nell'agosto del 2011, come dicevo prima, in pieno mese di Ramadan a Tunisi, in un periodo tutto sommato particolarmente intenso per tutto il Mediterraneo, un Mediterraneo agitato da fortissimi venti di cambiamento da Rabat fino a Damasco. E allora vorrei sapere che cosa l'ha portata proprio a Tunisi e proprio a parlare della Tunisia.
Sì, mi alzo perché ho paura che qualcuno non riesca a vedermi, magari è spiacevole. Proviamoci, con due microfoni, vediamo. Ma più che quello che porta la protagonista ad andare in Tunisia è una vicenda personale. Sophie scende a Tunisi per cercare di capire la rivoluzione, ma anche per ritrovare una persona dalla quale volontariamente si era allontanata, e chi avrà voglia di leggere il romanzo scoprirà come finirà la loro storia e quanto la rivoluzione e le vicende che sconvolgono appunto la Tunisi ribelle dello scorso agosto e poi l'assestamento dopo le elezioni determinerà e come inciderà sulla loro vita. In qualche modo questo è anche un percorso personale, nel senso che io frequentavo Tunisi ormai da anni. È stato il momento della presa di coscienza, cioè di capire quanto in effetti Tunisi fosse importante per me. Nel momento in cui non si trovano ad esempio le persone, non si sa dove sono finite i giorni della rivoluzione, è successo che evidentemente uno capisce dov'è il proprio cuore. Quindi la Tunisia è stato il tentativo di immergermi in una realtà che già conoscevo. In effetti quello che ho cercato di fare è uno sforzo, penso che si veda volontariamente anche il lavoro dietro le quinte, è cercare di non guardare al Mediterraneo come se ci fosse una sola direzione, cioè come se la direzione giusta fosse quella del nord dell'Europa che guarda al sud del Mediterraneo, ma di starci dentro come in una barca che a seconda del vento può trovarsi puntando a nord o a sud, ma dove non esiste un nord prefissato, come se ci fosse una porta girevole, uno scambio, un incrocio. Quindi l'idea di non guardare diciamo con un punto di vista troppo occidentale, di fare un tentativo per ascoltare, per riferire più che per proporre. E per questo ho scelto la Tunisia, perché era l'unico paese, oltretutto, nel quale io avevo una certa confidenza con l'ambiente.
Grazie Ilaria. I tassisti di Tunisi sono nel romanzo dei veri e propri coprotagonisti, che in qualche modo sono capaci di rendere non solo un semplice spaccato della società tunisina, una sorta di chiave di lettura trasversale, ma soprattutto un quadro molto complesso e articolato delle emozioni che agitano il popolo tunisino nelle settimane immediatamente successive alla rivoluzione e soprattutto nelle settimane di attesa della prima del primo appuntamento elettorale della storia della Tunisia dagli anni dell'indipendenza in poi, dopo i durissimi decenni della dittatura. Allora mi vorrei sapere che cosa è che l'ha portata a scegliere, diciamo, questa chiave di lettura, identificando proprio nei tassisti di Tunisi una lente di ingrandimento attraverso la quale in qualche modo avere un approccio più diretto e più immediato con il sentimento del popolo tunisino.
I tassisti sono il primo punto di contatto quando si arriva in un paese straniero e soprattutto quando ci si ferma per poco tempo, generalmente diventano il nostro accompagnatore. A Tunisi, tra l'altro, di tassisti ce ne sono tantissimi. Tutti uomini, non è un mestiere per donne quello di tassista a Tunisi, quindi si vede uno spaccato già particolare, e sottolineo questa cosa perché la società tunisina non ha preclusioni invece nei mestieri per donne, nel senso che si incontrano donne giudici, poliziotti, addirittura piloti d'aereo, politici, medici, anzi i medici tunisini donne sono particolarmente stimate, quindi è interessante questo fatto che il tassista resta un mestiere da uomo. I tassisti a Tunisi costano poco. Se ne trovano tantissimi, si prendono per strada, si prendono senza difficoltà. Questo significa due cose: che si va molto in taxi e quindi è un mondo che io conoscevo bene, e oltretutto che avendo un costo contenuto, il tassista trasporta persone di tutti i ceti sociali, non è un mezzo di elite in qualche modo come può essere in Europa, e questo è ulteriormente interessante perché ascolta voci diverse. Ora, la prima volta che sono arrivata a Tunisi, e questo mi ha incuriosito come tutti i divieti che ci vengono posti, mi è stato detto non confidenziare con i tassisti e non parlare di politica. I tassisti sono spie del regime nella maggior parte dei casi. questa cosa mi ha in un certo senso freddata, ma anche un po' incuriosita a voler sfidare e capire invece di che cosa si trattava. Qualcosa deve essere successo, perché nei giorni della rivoluzione non si trovavano più taxi, ma poi i tassisti sono tornati. Sono tornati e non sono più stati il grande orecchio del regime, sono diventati tutti rivoluzionari e quindi sono diventati degli accompagnatori molto divertenti in questo senso, perché con loro parlando Sophie è un incalzare costante di domande, scopre tanti aspetti, cioè nel taxi e nel traffico di Tunisi si passa molto tempo, oltretutto non c'è l'ansia da tassametro come in Italia, quindi ci si intrattiene volentieri. Ci sono i simboli religiosi della preghiera, diciamo la corona della preghiera con i 99 grani che sono gli attributi di Allah, che corrisponderebbe, per usare una brutta traduzione, al nostro rosario. Si beve, si mangia, si fuma, non ci sono regole tra l'altro come da noi, e si sente molta musica, quindi il romanzo ha una colonna sonora abbastanza vivace, perché racconta un po' anche come cambiano attraverso la musica che si ascolta nei taxi i gusti, e quindi che cosa sta succedendo con la rivoluzione. E poi nell'epilogo c'è un'altra scoperta: i tassisti diventano più vicini a Ennahda, con qualche punta invece di dissidenza, ed è interessante capire come questo mondo racconta una versione o l'altra. C'è tra l'altro un dialogo tra i tanti interessanti con i tassisti tunisini, a mio parere, nel quale ad un certo punto il tassista, che si esprime male in francese parlando con Sophie, un po' gesticolando e lei cercando di interpretare qualche parola in arabo, le dice: Ennahda ha capito di che cosa avevamo bisogno, della dignità che per noi è il lavoro. Lavoro, lavoro, ripete come un mantra, questo ci darà. E poi con una saggezza popolare immediata che ci dà però il senso vero di quella che è stata un po' la rivoluzione, dice: comunque abbiamo tenuto 23 anni un regime, siamo stati capaci di rovesciarlo, oggi abbiamo capito come si va in piazza, se Ennahda non ci soddisferà non la voteremo più, saremo capaci di dire no, ormai abbiamo imparato. E la cosa poi divertente è che dopo aver scritto questo libro, quando io sono tornata ero condizionata, e ogni volta che salivo su un taxi pensavo: adesso cosa gli chiedo, cosa devo sapere, e poi dicevo: no, puoi rilassarti, non hai più bisogno di sapere nulla, invece ci sarebbe molto altro da imparare, ma insomma questo sarà nei prossimi capitoli.
Grazie. Leggo un piccolo passo dalla prefazione del libro del regista tunisino Mourad Bensheikh. A proposito, tu perché sei qui? Per cercare di capire. Sono annoiata dell'Europa, disgustata dalla sua autoreferenzialità. La sua mancanza di curiosità verso il Mediterraneo mi irrita. Voglio ascoltare nuove voci. Forse ho soltanto bisogno di ascoltarmi fuori da quel caos. Sophie è in effetti insofferente e molto critica verso un atteggiamento di cecità e autoreferenzialità che in qualche modo caratterizza l'approccio dell'Europa, di questa pigra Europa stancamente borghese, ripiegata sempre più su se stessa, che è troppo affaticata e distratta per interrogarsi in maniera costruttiva, effettivamente oggettiva, sulla complessità e sulle dinamiche che attraversano il sud del mondo. E Sophie decide dunque di partire voltando le spalle al vecchio continente, abbandonando la Francia e la sua regione, il suo paese d'origine, per andare in cerca di questo altro, di questo altrove un po' esotico, affascinante, che in qualche modo la intriga, la incuriosisce. È dunque un approccio esotizzante, un po' orientalista, che inizialmente spinge Sophie a fare questo viaggio. Approccio che nel corso del romanzo, dico io maliziosamente, per fortuna in qualche modo viene abbandonato, per far emergere una drammaticità, una complessità improvvise, inaspettate, completamente diverse dall'approccio iniziale, e in qualche modo si intravede, si percepisce il sorgere di una terza via, di una sorta di altro modo completo, un modo completamente diverso di approcciare l'alterità, di interrogarsi sulla complessità che si nasconde dietro questo altro da me. E in qualche modo nel libro si percepisce un segnale di speranza, come una nuova apertura verso un nuovo dialogo possibile.
Sì, direi che come spesso accade si va in un posto per caso, per errore, per curiosità, un po' per tutte le cose insieme, e qualche volta uno si innamora, è come si innamora delle persone, dei luoghi. viene travolto dall'emozione e da un momento iniziale che è idilliaco. Poi chiaramente, come dire, il panorama si fa chiaroscurale ed è un po' quello che succede a Sophie. Quindi da questa visione un po' oleografica, forse noi diciamo esotica, dal gusto folcloristico che ha inizialmente della Tunisia, scopre invece il volto delle contraddizioni come di ogni luogo. Cioè in fondo l'incontro dei luoghi e l'incontro delle persone è un po' anche questo il messaggio del libro. È molto intrecciato, cioè il viaggio, la meta è disegnata dagli incontri con le persone. Questo si vede molto bene, secondo me, nel percorso di Sophie. Non so se si vede bene nel libro, cioè nel senso che non so se io sono riuscita a rendere questo viaggio dove sullo sfondo stanno i monumenti e in primo piano stanno sicuramente gli esseri umani. È un viaggio che diventa in qualche modo anche un viaggio iniziatico, cioè lasciare l'Europa, lasciare un certo tipo di impostazione dei media, questo senso di delusione di gente che preferisce lamentarsi invece che rimboccarsi le maniche, diventa poi una metafora. L'idea che porta Sophie avere il coraggio di una conversione è proprio questa, cioè i tunisini le insegnano che il coraggio di sognare e che la paura di sognare, la paura della libertà è ancora peggiore. Questo mi sembra il messaggio fondamentale che lei riceve ascoltando. Ecco, forse nel percorso di Sophie c'è non solo una veste secondo me un po' orientalistica nell'approccio iniziale, ma anche un po' presuntuoso, molto parigino all'inizio, e poi piano piano invece si ammorbidisce e da parola diventa soprattutto ascolto. Ascolto e apertura alla vita, e il finale aperto lascia proprio questa idea dell'apertura, del guardare oltre.
A proposito di media, informazione, giornalismo, Primavera Araba, Rivoluzione 2.0, Rivoluzione dei Gelsomini sono solo alcuni esempi dei numerosissimi stereotipi culturali che la stampa internazionale si è affrettata a cucire addosso a un fenomeno così complesso e difficile da comprendere di fatto. E complesso e soprattutto inaspettato per questa Europa che, come scrive Sophie nel suo racconto, non si accorge quasi mai di nulla. E questo accade molto spesso perché il giornalismo, i giornalisti, non svolgono con serietà e onestà intellettuale il loro dovere primario, la loro missione primaria, cioè informare. E a tal proposito vorrei appunto avere da Ilaria, come scrittrice, come cittadina e soprattutto come giornalista, una suggestione su questo. Ci sono tanti punti di criticità e tanti momenti di critica forte anche nei confronti della strumentalizzazione, dell'uso strumentale dei media che viene fatto al di qua e al di là del Mediterraneo, e dell'uso strumentale che i media in tutto il mondo, soprattutto in Europa, comunque hanno fatto delle primavere arabe, delle cosiddette primavere arabe. Vorrei avere qualcosa su questo.
Sì, ma forse dal mondo della stampa, diciamo, tunisina, prima della rivoluzione ci si aspettava, anche perché era talmente evidente, come dire, la posizione di giornali nei quali le foto del presidente campeggiavano, un certo tipo di retorica, di linguistica, era tutta orientata in modo talmente sbaccato da non essere credibile. Quindi, come dire, si era preparati alla cattiva informazione o un'informazione distorsiva, ma per chi vive lontano da un luogo, chi non conosce la lingua, è molto difficile riconoscere, e il percorso che io ho fatto personalmente è stato sconcertante, perché intanto ha suonato come un allarme interiore il fatto che se io non fossi stata informata direttamente dalle persone sul luogo avrei avuto un'immagine completamente diversa della rivoluzione. Questo vuol dire che per tutti i luoghi che non mi sono familiari, che sono la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità del mondo, perché nessuno di noi può ovviamente vivere contemporaneamente in tutte le parti del mondo e conoscere tutte le lingue del mondo, la mia informazione è assolutamente parziale. E quindi c'è stato questo senso di impotenza, di rabbia e anche nello stesso tempo di assunzione di responsabilità, dicendo per quel poco che ognuno di noi può, del mondo, del proprio quartiere, del proprio piccolo luogo che elegge a patria elettiva oltre la patria naturale, forse deve impegnarsi a dar voce traducendola in un'altra lingua, che per me è ovviamente l'italiano, per i francesi sarà riportarlo in Francia, per un tedesco che vive la Tunisia sarà riportarlo alla Germania. E fare questo sforzo, cioè assimilare questa cultura locale e renderla digeribile agli altri. Sicuramente c'è molta rabbia in Sophie, molta intransigenza anche, perché alcuni episodi che non abbiamo qui il tempo di raccontare, che io ho vissuto direttamente, sono stati sconcertanti. Cioè essere in un luogo, vedere con i propri occhi alcune cose e in contemporanea praticamente sentire i telegiornali nazionali italiani delle notizie sugli stessi luoghi assolutamente false e non seguiti da smentite, è abbastanza disorientante ovviamente. Quindi uno si chiede che cosa succede quando uno non ha questi strumenti. Questo è secondo me il tentativo che si deve fare cercando appunto di ascoltare, cioè di farsi orecchio degli altri più che portavoce.
Per restare sul tema degli stereotipi e degli stereotipi culturali, le donne che Sophie incontra nel suo viaggio sono intraprendenti, ben informate, molto colte, militanti per il rispetto e l'affermazione dei diritti civili. Sono donne istruite appunto e molto, molto coraggiose. Penso per esempio alla giovanissima blogger che Sophie incontra e ha modo di intervistare, penso alla donna femminista che incontra nel souk di Tunisi e tante altre figure femminili, come ad esempio le donne di origine algerina che ospitano Sophie in questo banchetto serale durante il mese di Ramadan. E sono dunque figure femminili molto lontane dagli stereotipi culturali sulla donna araba, sulla donna nel mondo arabo, che in qualche modo negli anni si è sedimentato nell'immaginario collettivo occidentale. E può dirci qualcosa proprio sulla sua esperienza in proposito?
Qui si aprirebbe un capitolo che ci porterebbe via giorni e stagioni. Forse basterebbe una parola: non esiste la donna araba, esistono le donne del mondo arabo e tante donne arabe. L'arabo è una lingua che accomuna e nel quale è stato scritto il Corano, e in questo senso accomuna da un certo punto di vista tutti i popoli che parlano l'arabo, che non necessariamente sono però arabi, cioè possono essere berberi, possono essere neri, bianchi e così via. E accomunano per esempio gli ebrei che vivono nel mondo arabo, parlando arabo, oppure accomunano tutti i musulmani che possono essere però di nazionalità e razze diverse. Quindi ovviamente è un mondo, dico qualcosa di estremamente scontato probabilmente, però sul quale non si riflette mai abbastanza. Noi usiamo il termine primavera araba, se mai si possa parlare di primavera araba si dovrebbe parlare di primavere arabe, perché ogni paese ha avuto la sua rivoluzione. Tra l'altro il termine arabo rivoluzione è un termine già difficilmente traducibile nel nostro linguaggio, quindi le rivoluzioni normalmente si preparano. Qui è vero che covava la protesta, ma non è stata una rivoluzione preparata nel senso ideologico tradizionale al modo occidentale, è stata forse più una rivolta che poi è stata una sollevazione che ha rovesciato un regime. Per tornare invece al tema delle donne, considerate che la donna tunisina è un'eccezione, direi, nel mondo arabo, anche magrebino. Non vive la rivalità marocchina o addirittura un certo astio rispetto al mondo francese, perché non sono stati colonizzati nel senso vero. E i tunisini da sempre vivono come un popolo contaminato nel senso buono del termine, cioè che è nato dalla fusione di popoli, che però è diventato unito, non si è mantenuto in un sistema tribale come l'Algeria, e che ha parlato lingue diverse, culture diverse, le ha assimilate. Quindi le donne tunisine, le ragazze soprattutto, presentano molte contraddizioni che sono però anche la loro esperienza di vitalità. Tra l'altro esiste dai tempi di Bourguiba, quindi dalla liberazione della Tunisia nel 1956, della costituzione diciamo di una Tunisia moderna, una forte attenzione per la sanità pubblica. In un passaggio del libro si dice: la parola medico e magica in Tunisia, e soprattutto le donne hanno una grande considerazione come medico, perché le donne sono state portatrici del mondo della sanità. Considerate che nel 1957 si facevano già politiche di pianificazione familiare, che c'era già il divorzio, cioè una cosa sconcertante per il nostro mondo italiano, in parte anche per quello francese. Quindi la cosa pazzesca che Sofia all'inizio rimane sconcertata, perché si rende conto che lei sta dall'altra parte, cioè lei è l'aspetto retrogrado rispetto all'Islam, che già nel proprio contenuto ha assorbito un certo tipo di modernità. Quindi noi forse leggiamo attraverso un velo, cioè un velo nel senso proprio di indumento, qualcosa in modo distorto. Le donne che noi vediamo ad esempio velate, che riconoscono in questo un loro sistema identitario e tradizionale, sono donne che magari sono in rete, lavorano al computer, sono estremamente emancipate. Quindi attenzione, ecco, questo è un po' diciamo il primo lavoro di decodificazione che Sophie cerca di fare, delle contraddizioni. E il fatto che la Tunisia sia molto abituata alla contaminazione è evidente, per esempio, quando noi vediamo al caffè donne sole e vediamo anche che molte donne in compagnia tra di loro molto diverse una dall'altra. Non è che le donne velate non si accompagnano con le donne non velate o c'è una separazione. Ognuna pratica la propria religione, la propria modalità, e ad esempio ci sono racconti molto belli sulle donne che si ritrovano al mercato, ovviamente musulmane ed ebree, perché più facilmente acquistano cibi, tra virgolette, simili, usiamo questa espressione un po' così grossolana, rispetto al mondo del cattolico, soprattutto in certi periodi dell'anno. Quindi è interessante questo tipo di dialogo, e questa è una prima osservazione, oltre al fatto dell'istruzione, perché le donne tunisine sono mediamente molto istruite, tutto il paese è sempre stato istruita ed è stata curata come un senso di parità, non esiste il concetto che in Tunisia la donna non venga istruita al pari dell'uomo, è una cosa che per esempio non esiste proprio nella tradizione, quindi oltretutto bisogna anche distinguere sempre quello che è tradizione politica da quello che è religione. L'altro elemento invece interessante che esce con la rivoluzione è che, tra virgolette, le donne approfittano promuovere le proprie stanze, le cosiddette tre riserve, perché finalmente come dire, hanno una possibilità di espressione libera. E qui si evidenzia quello che da noi è stato il movimento femminista degli anni 70 in tutto il suo, come dire, nascere emozionale e anche nel rischio di certe deviazioni. In un dialogo, proprio appunto nella casba, in una terrazza, si svolge questo incontro con una donna che Sophie conosce per caso in una libreria, nel banlieue nord, alla Marsa, nella libreria Millefeuille, che poi è una dei centri culturali, in qualche modo protagonisti anche del libro, questa donna la fa riflettere sul fatto che le istanze di femminismo, quando sono così esacerbate, in un momento in cui invece bisognerebbe rimboccarsi le maniche e non fare questioni di lana caprina, sono da mettere in secondo piano, non come una rinuncia, ma rispetto a dei valori più importanti che devono essere messi a fattor comune. E queste due anime, diciamo, di emancipazione esasperata e da una parte invece di interesse per il bene pubblico, si evidenzia molto come un percorso che la donna tunisina sta facendo. Tra l'altro, l'ultima cosa che voglio dire in questo passaggio è che durante la rivoluzione gli uomini hanno appoggiato molto queste istanze, e qualche donna tunisina così ironicamente ha detto: perché in quel momento noi eravamo anche il loro braccio e sostegno nella rivolta, perché le donne hanno avuto un ruolo molto importante nella rivoluzione, anche di grande generosità rispetto ai propri figli, compagni, mariti. Dice: adesso non vorremmo che qualcuno facesse marcia indietro. Ecco, quindi è un lavoro sul quale innescare. Mi sembra a questo proposito interessante la figura di Sadika Keskes, che è una designer che incontra Sophie, perché questa donna, che è designer raffinata, che ha nella realtà allestito molte case di Parigi, che serve la buona borghesia tunisina, si mette a lavorare con dei progetti minimi finanziati dall'UNESCO per il recupero delle zone rurali, e cerca un'emancipazione femminile attraverso il recupero della tradizione, dove recuperare la tradizione non significa tornare indietro, ma valorizzare quella parte del paese, per esempio la parte appunto rurale, che il regime di Ben Ali ha distrutto, perché agli occhi dell'Occidente l'importante era far vedere la capitale e i luoghi di mare di turismo. E quindi il recupero per esempio della grande artigianalità tunisina ad alto livello, depurandola dagli elementi etnici, ma facendola essere un elemento di cultura, è un modo nuovo, una terza via, ecco, quando si parlava di terza via, per conciliare in qualche modo, adesso dico, nord e sud, no? Quindi esigenze del mercato ed esigenze della tradizione.
Fermatemi, perché io magari... Grazie. Potrei raccontarvi molte cose, quindi... Datemi
La conversazione torna di nuovo a ricordo di mondi che non esistono più. E nel riascoltare le parole della mamma di Amel provo una nostalgia delle storie della mia nonna italiana. Mi prende in disparte con un fare garbato e insieme risoluto, come se volesse affidarmi vicende che neppure le figlie conoscono fino in fondo. Un tempo le famiglie vivevano tutte insieme, generazione dopo generazione. Nella nostra tenuta in campagna siamo addirittura arrivati ad essere in 50. Il mio stupore si fa notare. Case enormi, ma senza promiscuità. La sera ci riunivamo nel giardino interno e si giocava, si raccontavano storie, qualcuno suonava e cantava. La mia presenza trascina il discorso nuovamente sul presente, con un triplo salto mortale. Quel mondo bucolico cede il posto alla prosa dei tafferugli politici, delle meschinità giornalistiche, della distanza dall'Europa. Proprio da quel Mediterraneo che dovrebbe unire. Guardarci da fuori e vedere un quadro d'antan con quattro donne che conversano sotto il portico in una sera d'estate, sorseggiando tè alla menta, degustando datteri farciti e sgranocchiando frutta secca. Eppure, il tono della conversazione è tutt'altro che edulcorato. Forse è arrivato il momento della repressione, dice secca Mel, parlando del lassismo che circola in città. Il mio sguardo è più che eloquente di una risposta. Sofì, questa non è democrazia, ribatte. È una pericolosa anarchia, molti stanno approfittando della buona fede di chi ha creduto nella rivoluzione e si aprono spazi pericolosi agli estremisti, come i salafiti? Merde! Questo sono terroristi e basta. In città la paura sta aumentando e la gente non si sente sicura perché si stanno moltiplicando gli atti vandalici. La polizia un po' è latitante, un po' è costretta a camuffarsi perché è mal vista in quanto ricordo del regime. E in fondo cos'è la democrazia? Il popolo non è pronto a gestire la situazione e non c'è una classe dirigente in grado di realizzare un modello socialista, interviene la mamma. Forse mi sono persa qualcosa. In questa rivoluzione non c'è un leader, ma c'è l'idea chiara di un modello da realizzare? Chiedo quasi tra me. Al di là delle formule, ogni popolo chiede il rispetto della propria identità, la libertà e il lavoro, forse perfino banale. L'importante, però, è fissare delle regole. Probabilmente perché ha vissuto delle rivoluzioni o delle guerre o dei processi storici violenti, è così. Chi vive magari una pseudodemocrazia in ogni modo garantista, come me, è sempre stupito da un'insurrezione. Sei stata proprio tu, Amel, in una delle nostre telefonate durante i giorni del coprifuoco a dirmi la Tunisia stava vivendo una rivoluzione, quando ancora in Europa si parlava timidamente di disordini. L'Europa non si accorge quasi mai di nulla. Basta leggere quotidiani europei per capire la distanza dalla realtà. La Francia è complice, l'Italia assente. Forse chi ha vissuto da colonizzati come noi ha ben presente i rischi della restaurazione, interviene la madre con il suo parlare lento, composto, come a tenere a bada un fuoco che le arde dentro. Esistono mode anche per i crimini contro l'umanità e c'è un tempo della pietà in ogni causa umana. Qualche anno fa è stata riscoperta la causa armena, ricordate? Un fiorire di iniziative culturali, articoli e poi tutto si è spento. L'Algeria è stata dimenticata e la rabbia è esplosa, ritorcendosi sul popolo stesso. Temiamo la stessa cosa in Tunisia e per questo il nostro entusiasmo rivoluzionario si è raffreddato.